fa una certa impressione, no? Un'impressione un po' strana di concederci spazi di questo tipo, insomma. O siamo coraggiosi o siamo incoscienti, sì. O siamo molto caritatevoli senza saperlo, nel senso che ognuno di noi avrebbe un sacco di problemi, di noie, di occupazione. Cioè fare questa fatica per in qualche maniera condividere, capire le fatiche che sta facendo proprio, perché questi attraversamenti dei problemi etici, culturali che ha una società, evidentemente suppone un supplemento di gratuità, no? Di passione che al primo momento sembra un po' buttata via, insomma. Perché con queste energie si potrebbero fare cose apparentemente più utili, più vicine, più immediate, poi più impellenti, nel senso che vengono. Beh, intanto che ce la facciamo, proviamo. Cioè il fatto comunque che, pur abitando in un posto piccolo dove ci sono tante relazioni e quindi poi ci sono tante sollecitazioni, il fatto che ci interessiamo al così largo. E il fatto che già avendo il compito, il lavoro di tenere in piedi un pezzo di chiesa, un pezzettino di chiesa, ci si interessi anche di questi problemi civili, della formazione, delle coscienze. Ecco, a me sembra che sia uno stile tutto sommato generoso, ecco, dopo. Ma perché ho cominciato così? Cioè, no, sto lavorando su me stesso, hai capito? Sto dicendo dai, dai, che magari arrivi pieno di tante cose, bisogna. Allora, il tipo di lettura che stiamo proponendo in questo prima tranche di percorso, chiamiamolo così, è che noi ci troviamo in realtà di fronte a una vastità di problemi di una portata enorme e nello stesso tempo ci accorgiamo paurosamente che il modo di risolverli è molto empirico, è molto approssimativo, non ha in mano la situazione, appunto. E però, questa era la terza cosa che suggerivamo, la vastità dei problemi e l'empirismo delle soluzioni non abbandonano le nostre società al caso, a questa specie di fatalità della mondializzazione o quella della sottomissione alle evoluzioni sociali. Come se si dicesse, come naufraghi, siamo trascinati da questi problemi più grossi di noi, non riusciamo a tenere in mano le soluzioni e via, intanto si sta a galla finché si riesce. No, in realtà abbiamo detto non è così la situazione, perché in realtà in maniera sorniona, se si vuole dire così, nascosta spesso, si assiste invece all'elaborazione di un sistema morale, che abbiamo chiamato appunto il nuovo ordine morale libertario. Cioè in realtà sotto l'apparenza di questa adesione progressista alle evoluzioni, si nasconde un ordine morale che tende ad imporre la sua logica e la sua legge. Per ordine morale, lo dicevamo già l'altra volta, si intende un sistema sociale, di rapporti, di comunicazioni, di valori, che impone delle maniere di fare. In che maniera? Sono due, fondamentalmente, gli strumenti che ha una morale etica, un ethos che si impone per imporsi. Prima l'opinione, la pressione dell'opinione. E oggi sappiamo come l'opinione ha per sé delle grandi energie, dei grandi strumenti. I mezzi di comunicazione hanno oggi una potenzialità enorme nell'imporre un'opinione. E e nel creare in qualche maniera una sorta di conformismo, cioè di atteggiamento, di adeguamento all'opinione, in maniera che fa difficoltà a essere critica, no? A valutare, a dire ma è morale questo. No. Quindi l'ordine morale nuovo è un sistema sociale che si impone attraverso delle maniere di fare, sotto la pressione dell'opinione, conformismo, e attraverso le leggi. Le leggi sono un grande strumento di imporre e suggerire comportamenti e di punire comportamenti contrari, di ordinare l'ethos, no? E questi sono i due grandi strumenti, l'opinione e le leggi, il diritto. Ecco, si sta attraverso questi strumenti, di fatto, questa è l'ipotesi, si sta imponendo un nuovo ordine morale che è fatto di costrizioni, che ci condiziona molto, che ci mette in fila, che rischia di essere un grande conformismo, appunto. Un ordine che invade poco alla volta le nostre società sotto la forma del libertarismo. Come ogni ordine morale si presenta come incontestabile e come ineluttabile, al punto che ogni forma di critica è considerata fuori tempo, è considerata conservatrice, cieca, vana, e quindi si squalifica quest'altra opinione come incapace di partecipare al dibattito sociale, politico ed etico. Cioè, se non ti allinei, diciamo, ma questo funziona così ogni ideologia, no? Noi cattolici, appunto, siamo esperti, no? L'ortodossia, se uno si sgarra appena un momentino, tac, no? In realtà questa, chiamiamolo ideologia, che impregna le mentalità e i costumi, questa ideologia di tipo libertario, l'abbiamo in qualche maniera rappresentata nel maggio del 68, dove ha la sua celebrazione quasi ludica, l'irruzione giovanile e utopica, no, del 68. Questa ideologia ha i suoi maestri, vi sto riassumendo il discorso che facevamo l'altra volta, ha i suoi riferimenti filosofici, i suoi interpreti più conosciuti, in Marcuse, Reich e Michel Foucault. No? E i contributi dati da questi maestri, che non sono gli unici evidentemente, però mi sembrano sufficienti per fornire gli ingredienti di questa ideologia libertaria. Ricordo brevemente, proprio così a titolo, no? Di Marcuse abbiamo ritenuto in qualche maniera l'evocazione di una società non repressiva, no? Post-industriale, perché la società industriale, dice Marcuse, è militare, ha le sue regole, ha le sue esigenze. Ebbene, noi ci apriamo a una società non repressiva, che è resa possibile dai frutti del capitalismo realizzato, dai frutti, dagli sviluppi economici del capitalismo, che annullano, grazie all'abbondanza, i sistemi repressivi e costrittivi di una volta. Cioè sarebbe possibile in qualche maniera andare al di là del regno della necessità. I bisogni, i desideri che erano incanalati, canalizzati dagli obblighi del lavoro, possono ormai liberare la loro energia per realizzare gli obiettivi fissati dal libero gioco di Eros, del piacere, il piacere di vivere, no? Con queste prospettive di una nuova civiltà non repressiva, vedete, questi sono gli ingredienti, quindi l'emancipazione, e quindi della giustificazione di una società dell'abbondanza, in cui il riferimento è l'individuo, Marcuse dà lo sfondo, il tono generale a questa nuova ideologia, che ha queste caratteristiche fondamentalmente. L'individuo che può in qualche maniera realizzare i suoi desideri, vista l'abbondanza dei mezzi che gli viene forniti e vista la libertà da qualsiasi repressione. Questo è lo schemino di base. Di Reich, di Wilhelm Reich, abbiamo ritenuto la sua ossessiva analisi della liberazione sessuale, quindi la liberazione sessuale come motore di ogni altra liberazione, sessualità come elemento positivo liberatore che emancipa dalle paure, dalle angosce, e in particolare l'idea di una sessualità felice che gli adulti non devono ignorare e reprimere, no? E di Michel Foucault abbiamo ritenuto, soprattutto in vista di questa emancipazione contorta, difficile, con cui poi finiva di riferirsi a una sorta di fatalismo, no? E però invece è passata molto la sua critica al potere e ai poteri nascosti nei sistemi carcerari, educativi, politici, religiosi, eccetera, no? Ecco, la congiunzione di queste teorie, questo è il discorso che facevamo l'altra volta, ci dà in qualche maniera il quadro dell'ideologia libertaria e delle sue contraddizioni, evidentemente, no? Che non è adesso il nostro interesse dire non hanno ragione, sbagliano qui, è evidente, no? Che non siamo d'accordo su questa lettura, ma ci interessa di capire in realtà, invece come sorregga una comprensione del mondo e della vita. Puntare sull'abbondanza industriale, chiamiamola così, e sulle possibilità scientifico-tecniche per l'avvento di un mondo emancipato, non repressivo. Valorizzare una sessualità felice e liberata come luogo di rinnovamento dei rapporti sociali. Denunciare le strategie di controllo e di oppressione di tutti i poteri, statale, universitario, industriale e religioso. Ecco ciò che costituisce un insieme di principi che annodati costituiscono l'ideologia che si può chiamare libertaria, no? Certo, questi singoli temi si possono anche in qualche maniera e vengono anche considerati separatamente. E, per esempio, si può insistere sui benefici che reca l'abbondanza, e quindi, per esempio, arrivare a dichiarare la vittoria del capitalismo liberale, del liberismo, no, come la conquista. Ma questa è una via, no? Oppure si può lavorare, come fa gran parte della comunicazione pubblica, della televisione, per dire, sull'importanza decisiva della sessualità, del sesso, e soprattutto della libertà sessuale. Si può insistere sull'assenza di ogni morale nel pensiero moderno, che ormai trasforma i nostri rapporti sotto la spinta dei progressi scientifici, soprattutto. Lo vedremo, anche degli ideologi che teorizzano questo, no? Solo che queste spinte, ecco, a me sembra questo è il tipo di impasto che sto cercando di fare. Al di là di queste spinte parziali, mi sembra che ci siano alcuni grandi orientamenti che fanno sistema e fanno sì che sotto il famoso ingenuo è proibito proibire del 68, no? Anche questo non avremo tempo, ma il primo compito di un ethos è di imporre l'interdetto, è di imporre radicalmente il fatto che non tutto è possibile e che per entrare nel rapporto sociale bisogna osservare delle regole. Ecco, questo è cancellato. Ma qui siamo appunto a una destrutturazione caotica dei rapporti, se fosse così, no? Sotto il famoso ingenuo è proibito proibire, si afferma, come si vede in questi tre maestri, un'ideologia che in un modo o nell'altro postula un senso in qualche maniera deterministico della storia. Cioè l'uscita da un universo di repressione dove la sessualità e l'impietosa critica ai poteri giocano un ruolo decisivo e dove spetta all'individuo e a lui solo di rendere attuali le possibilità della sua liberazione, non senza presupporre uno stato di ricchezza economica che tacitamente permette il godimento privato e la critica ai poteri. Quindi in queste letture interessanti si è anticapitalisti ma a condizione di fruire dei frutti del capitalismo, che è quello che fanno i nostri figli, no? Cioè, è caduta l'etica del lavoro, l'etica delle regole, far quello che ti pare, però avendo tutto. Ecco, quest'insieme, ho riassunto il discorso che facevamo la seconda parte dell'altra volta, no? Questo insieme mi sembra che configuri un nuovo ordine morale, cioè una maniera originale di situarsi nel mondo e nella società, una maniera di utilizzare i saperi e i saper fare, le arti. Una maniera di giustificare nuovi comportamenti ritenuti in rottura col passato che è globalmente pensato come repressivo, appunto. Ecco, questo ordine morale, ho continuato a chiamarlo ideologico, è un ethos, è un modo di educarci, è un modo di costruire i nostri rapporti, è un modo di vivere tra noi, insomma, no? È un ethos ideologico nella misura in cui non è sempre consapevole dei suoi presupposti. L'ideologia funziona così, no? Ti suggerisce le giustificazioni senza che tu abbia bisogno di giustificarli. Cioè, ti dà il pregiudizio sul quale puoi costruire tutto l'ideologia. Ti dà la verità, hai capito? Ti scandalizzi solo che un altro possa farti una critica o possa pensare diversamente. Così funziona l'ideologia, no? È ideologico questo ethos perché non sempre è consapevole dei suoi presupposti, per esempio sul fatto che si appoggia su un capitalismo liberale che produce abbondanza di ricchezze. Oppure si appoggia sull'illusione, perché un'illusione è, di una non repressione sociale o sessuale. È ideologico perché si appoggia su un certo senso della storia che non è discusso e dà una buona fede ai sostenitori, una certezza ai sostenitori, i quali sono sicuri di andare ineluttabilmente verso quella emancipazione che gli altri, i conservatori pieni di pregiudizi, non possono capire e di cui hanno solo paura, no? E provate voi a chiedervi onestamente se l'omosessualità dal punto di vista antropologico va posta a fondamento di un'organizzazione sociale, va inserita nel... Provate a vedere se voi riuscite a confrontarvi su un problema così. Ti fanno diventare rosso, no? Questa è l'ideologia, appunto. È ideologico perché si impone come normativo, fondato sulla verità, e la verità è quella della libertà individuale e della realizzazione di sé. Per alcuni versi, questo lo vedremo anche a lungo, in qualche maniera è quella dei diritti dell'uomo. A questo titolo si presenta questa verità dell'emancipazione, no? Si sente incontestabile, eppure non disdegna di passare attraverso la legge e quindi in qualche maniera di volersi imporre a tutti. Come ogni ordine morale non ama essere contestato. Come una specie di nuovo sillabo rovesciato, sapete, il sillabo è quello con cui la Chiesa Cattolica alla fine dell'Ottocento bocciò tutte le conquiste moderne come eretiche, no? E oggi assistiamo a un sillabo rovesciato, appunto, che proibisce, censura dibattiti o punti di vista diversi. Ciò che è nuovo condanna ad essere anatema chiunque non è moderno, secondo il grido libertario, appunto, Quest'ordine morale quindi ha i suoi interdetti, ha le sue esclusioni e ha i suoi rapporti occulti con il potere. Questo si manifesta anzitutto nel fatto che accetta male o per niente la discussione. Si è arrivati al punto che su certi dossier, io al corso dei fidanzati tiro fuori alcuni problemi, questi giovani te lo riconoscono. Siamo come dei clandestini a parlare così chiaro di certe cose, no? Perché poi pubblicamente sei censurato, assolutamente censurato. No? Si è arrivati al punto che su certi dossier importanti diventa impossibile ascoltare una voce che non sia quella dell'ideologia. Il conformismo intellettuale sprezzante in nome di questo nuovo ethos riduce al silenzio chiunque osi avanzare obiezioni e mostrare la complessità dei problemi. E lo dicevo, è praticamente impossibile, per esempio, interrogarsi sull'omosessualità da un punto di vista antropologico o morale e distinguere chiaramente il piano del diritto e il piano dei fatti, no? Cioè, se tu introduci questa considerazione antropologica o morale, sei subito tassato di omofobia, cioè di avere la fobia dell'uomo, di essere contro, di condannare, no? Come se l'omosessualità dovesse sfuggire a ogni interrogazione, secondo un privilegio quasi esclusivo, no? Appare qui l'utilità dell'ideologia che permette di sfuggire ad ogni critica e arma di una potenza notevole chi la detiene. Quindi lascia il campo libero ai soli libertari, che tra l'altro sono ben piazzati oggi nei media e nei luoghi della decisione. Succede così che in maniera paradossale questo nuovo ordine moltiplichi regole e leggi o progetti di legge che racchiudono la vita sociale in una serie di costrizioni, anche là dove in tempi lugubri della repressione nessuno avrebbe mai sognato di introdurre leggi. No. E soprattutto, ve lo dicevo, si serve della pressione di poteri più o meno occulti che un Foucault redivivo dovrebbe stanare sui sistemi di repressione, no? Per esempio, c'è una strana alleanza in cui si ritrovano alcune rivendicazioni omosessuali e femministe che protestano della loro esclusione proprio mentre occupano un posto predominante sulla scena pubblica o nei media. E gruppi industriali, farmaceutici in particolare, abili a promuovere i loro prodotti sotto la bandiera dell'emancipazione sessuale. Queste sono tutte operazioni culturali, no? Che premono, che impongono, che tolgono la libertà anche a un bambino di dire: ma sta cosa qui secondo me è meglio di quella, sta roba qui non va bene, no? Strategia questa dei gruppi industriali, soprattutto farmaceutici, in cui gli interessi finanziari hanno molto più importanza delle preoccupazioni emancipatrici dichiarate. Ma sappiamo anche questo è tipico dell'ideologia, nascondere gli interessi all'ombra dei riferimenti ideali. Perché lo si sa, ma questo lo sappiamo anche per noi, io continuo a dirlo. Nessun ordine morale va senza ipocrisia, no? I vizi delle virtù. Questo carattere ideologico e in qualche maniera ipocrita per alcuni versi, appunto, che comunque non accetta di rendere ragione, di discutere, di mettersi insieme a valutare, no? Permette anche di capire un altro fenomeno che riguarda il linguaggio, che è un eminente veicolo dei valori collettivi e di ogni comprensione del mondo. Il linguaggio veicola la comprensione che noi abbiamo, soprattutto la comprensione sociale del mondo. Una prima forma di abuso del linguaggio la si può cogliere nel capovolgimento di senso che viene fatto fare a riferimento ai diritti dell'uomo. Cioè si invocano i diritti dell'uomo per accreditare delle pratiche libertarie. Così non solo non si accetta nessuna idea di censura, ma la libertà di espressione viene invocata per giustificare ciò che onestamente, per esempio, è pornografia. Sarà anche libertà di espressione, ma potremmo insieme decidere che alcune cose non le facciamo girare pubblicamente, non le facciamo appunto valere come una cosa normale nei buoni costumi, nella buona educazione della comunicazione. Ma scherzi, se dici una cosa così, sei scemo. No. Cioè l'appello alla libertà, queste sono le trasmutazioni di linguaggio, cioè si fa l'appello alla libertà per far da copertura a forme di licenza, ciò che è un'ingiuria alla libertà, ma non solo come valore appunto antropologico, ma proprio come riferimento fondatore delle democrazie. Perché in realtà si introducono forme di nichilismo, di distruzione dei valori, no? In nome della libertà, appunto. Ma possiamo discutere cos'è la libertà? E che senso ha la libertà? L'abuso del linguaggio si manifesta anche a un altro livello. Uno spirito emancipato elimina le parole sgradevoli e quindi usa degli eufemismi. Per esempio, non si dice eutanasia, che è un problema da discutere, mi pare, no? Ma si parla di aiuto a morire nella dignità. Ma il problema sarebbe proprio di vedere se dare l'eutanasia è morire nella dignità, no? Non so se avremo tempo, qualche discorso magari lo si farà anche su questo, no? Non si parla di clonazione, perché considerare il fenomeno della clonazione in quanto a prendere un uomo e farne su un altro uguale è impressionante. Uno può anche dire, non va bene fare gli uomini così. Invece, se si parla delle possibilità date alle cellule della speranza, che pure magari è un aspetto legato, però clonazione e cellule è proprio un altro discorso. Una prostituta diventa una lavoratrice del sesso. E anche se la si espone nelle vetrine di Amsterdam, si tratta di un esercizio della libertà sessuale o della libertà di lavoro da parte sua. Cliente, libertà sessuale, da parte sua, libertà di lavoro, cioè sceglie il lavoro che vuole, no? È impossibile vedere lì una forma particolarmente scandalosa di schiavitù. La prostituta, infine, non rende un servizio sessuale utile alla società. No. Oppure, un ultimo esempio degli eufemismi. Si è sostenuto, adesso sono tutte cose scritte, cioè non sto adesso facendo il predichino sdegnato sul. Vedrete poi quando diremo di alcuni autori cosa dicono. No. L'eliminazione individuale di embrioni malformati non è eugenismo, perché per eugenismo si intende un fenomeno collettivo, statale, imposto, eliminazione imposta. Ma non ci si chiede a partire da quante eliminazioni individuali di questo tipo si arriva a un fenomeno collettivo classificabile come eugenismo. Cioè l'ideologia permette in realtà di nascondere le realtà troppo spiacevoli e di giustificare delle pratiche che come tali sarebbe difficile accettare, no? Ci sarebbe l'indignazione. La censura non è ammessa, ma ma funziona invece impietosamente nei confronti degli altri all'interno di un politicamente corretto, di un parlare corretto che hanno delle regole strette e i codici di riconoscimento. Guai a chi trasgredisce il nuovo ordine morale libertario. No? Allora, la conclusione che appunto l'altra volta in qualche maniera già si anticipava, no? Non c'è in realtà un vuoto etico nelle nostre società. Proprio queste società che pretendono di essere libere da ogni morale costringente e emancipate da ogni forma di eteronomia, soprattutto se legata alla trascendenza, se religiosa, no? In realtà proprio queste società ritrovano sistemi di costrizione imperiosi che non si appoggiano su una trascendenza religiosa, ma su quest'altra forma di trascendenza che è il sociale, il quale impone, o l'ideologico, il quale impone all'individuo maniere di pensare e di fare, è l'ideologia dominante, che si presentano come incontestabili, ineluttabili, se si vuole essere moderni o conformisti. Questa eteronomia, cioè il fatto che c'è uno che impone in qualche maniera la legge, no? È anonima, è senza volto, è un idolo appunto, che chiede una sottomissione incondizionata, giustificata dal senso della storia che è in via di emancipazione. No? Allora, bisognerebbe correggere quell'analisi che facevamo quando parlavamo del carattere empirico delle soluzioni rispetto ai grandi problemi che abbiamo di fronte. In realtà sotto il disordine apparente o nelle esitazioni, contraddizioni nelle soluzioni di questi problemi è all'opera un'ideologia coerente, quella che abbiamo descritto, che comanda tacitamente questo empirismo e gli dà la sua coerenza. Tra l'altro, un altro aspetto di questa ideologia, è un altro aspetto che interessa molto la morale e dovrebbe suscitare indignazione, è il fatto che questo nuovo ordine è impietoso soprattutto nei confronti dei deboli, indifferente alla loro sorte. Causa addirittura il moltiplicarsi dei deboli, degli esclusi, per i quali questo ideale borghese di emancipazione è impossibile o irrealizzabile, no? Perché bisogna avere tanti soldi, bisogna avere tanti mezzi scientifico-tecnici e bisogna avere la possibilità di fare quel che ti pare. E i poveri questo non lo possono fare. È impietoso, per esempio, quando trasforma nuove forme di schiavitù come la prostituzione in un'industria del sesso e la legittima e la sostiene di fatto con tutta una letteratura dell'esibizionismo sessuale, no? Perché di questo si tratta, mi pare. Perché io credo che la licenza sessuale così commercializzata ha un senso, cioè non è un giochetto. Ha un senso preciso. Oppure, per fare un altro esempio, questo nuovo ordine è impietoso anche quando rimane cieco sui disastri familiari, coniugali, affettivi che provoca. O quando rifiuta di valutare in termini umani i costi di questa ideologia individualistica libertaria che provoca un sacco di malessere psicologico e mentale. Perché il moltiplicarsi del disagio mentale o la depressione è profondamente legato a una società dissociata, individualistica, che non integra, no? Però questo è un discorso che non si deve fare. Ma anche noi abbiamo fatto mille esempi, la maniera di morire che si sta imponendo, nessuno discute veramente se è una maniera meno umana, se ce n'è una più umana, se dobbiamo chi discute queste robe? Si discute degli spazi, la cremazione che riduce gli spazi, si riduce dei costi, si riduce delle comodità, del fatto che si fa più la svelta, si discute di queste cose qui? No. Che è chiaro che in questa prospettiva il rapporto, per esempio, col moribondo, col morto, è solo un gran fastidio all'individuo che deve fare le sue cose, no? Nessuno discute, per esempio, del fenomeno massiccio dell'appalto della cura degli anziani a degli stranieri prezzolati. Dal punto di vista, dico, umano, di questo fenomeno così grosso, cioè del fatto che la nostra famiglia stacca un grosso pezzo da sé, in sostanza, no? Oppure il fatto che di fronte al diritto del singolo di divorziare o di farsi la sua vita, e non si discuta appunto sulle ricadute, appunto sui disastri familiari, coniugali, affettivi, educativi. Cioè sembra che non si possa parlare d'altro di quelli che sono i diritti dell'individuo. No. È disumano imporre a un individuo qualcosa che lui non vuole, no? Allora, questo è l'affresco, se volete, molto crudele. E poi, per fortuna, appunto, nessuna umanità si riduce a una sua ideologia. Oh, e quindi l'uomo per fortuna mantiene poi altri valori, altri livelli. E però è importante capire qual è la cultura che in qualche maniera gira di più tra noi, gli atteggiamenti, gli stili, no? Che in qualche maniera stiamo assumendo. È importante che, coglierli anche con questa violenza in qualche maniera, perché c'è il pericolo, cioè è come se avessimo bisogno di prendere degli schiaffi per vedere, perché sei dentro, non ti accorgi. Non ci badi, cioè ognuno fa il suo pezzettino, no? Si parlava l'altro giorno in sede di assemblee eucaristiche nei quattro venerdì del lontano presente, di questo dato antropologico enorme, affascinante anche, delle migrazioni, dei popoli, delle culture, e di questo scontro di culture, questo rimescolamento, che è affascinante ma chiede delle responsabilità enormi. Ma anche lì vedete come abbiamo chiuso gli occhi. C'è il suo pezzettino ognuno. Da parte, una volta un poveraccio nasceva, si faceva tre paia di pantaloni alla zuava, le mutande non c'erano neanche, dico, 4 o 5 vestiti per vivere, 2 o 3 robe, poi ci pensava il re. No. Allora, ma qui non possiamo dire ci pensa il re, poi i suoi sapienti, la sua corte. Qui abbiamo un regime democratico. In pratica, qui si mette sul tavolo, all'ordine del giorno, quello che democraticamente decidiamo di mettere, perché se resta fuori poi dal tavolo un sacco di robe, non ci pensa nessuno. E ci pensa il re. Quindi, giustamente, ma faremo anche delle battute. Il regime democratico in cui noi abbiamo costruito la nostra società, l'affidarci al dibattito democratico che ci dà tante possibilità anche, però, vedete, sta rischiando di toglierci delle responsabilità soprattutto comuni. Sta educando degli individui interessati solo ai diritti propri, no? E quindi a grandi questioni non siamo più in grado di affrontarle. Queste qui aumentano, tra l'altro, di spessore, di portata, no? Allora, questo era il primo capitolo di questo discorso. Il disordine morale nei comportamenti, no? Nei fatti, diciamo. Affrontiamo un secondo capitolo che è il disordine anche dei pensieri, non solo il disordine delle pratiche morali, ma il disordine dei pensieri. E qui dobbiamo entrare con pazienza, perché uno dice, vabbè, insomma, qui c'è disordine pratico, c'è questo ethos che abbiamo descritto dell'ideologia libertaria, ma è solo un segmento dei riferimenti morali che una società democratica ne ha ben altri. Cioè le nostre società conoscono anche poi dei principi fondatori, fondamentali, che dovrebbero permetterci, che ci permettono di misurare, di criticare anche l'ordine libertario, no? Anche questa mentalità. Questi riferimenti non possono essere quello zoccolo duro su cui si può fondare il giudizio morale e a partire dal quale noi potremmo fare delle leggi che riguardano l'evoluzione dei costumi. E d'altra parte c'è tutta una filosofia morale, no? Che non è interamente conquistata dalla sirena dell'ideologia libertaria. E questa non ci offre risorse che permettono di fondare dei giudizi che possono orientare individui, gruppi, verso soluzioni degne dell'uomo, di fronte ai grandi problemi collettivi che ci assillano, rispetto dell'ambiente, problemi della genetica, relazioni internazionali, la globalizzazione, sviluppo economico squilibrato, eccetera. E allora vorrei con voi considerare proprio questi due capitoletti, non saranno facilissimi, però ci danno anche solo l'idea, no? Il primo è il riferimento a quelli che noi riteniamo in qualche maniera i grandi riferimenti democratici, che sono i diritti. Le carte, abbiamo le carte dei diritti, Marcuse e così, non capimme, ma abbiamo le dichiarazioni dei diritti dell'uomo. No? Le nostre società, appunto, si riferiscono anche a dei grandi principi che sono costitutivi delle nostre democrazie. Ora, le nostre società democratiche, per quanto impastate di individualismo e di libertarismo, riconoscono solennemente e ufficialmente un certo numero di principi, e non soltanto di regole procedurali, ma di principi. Questi principi sono codificati nelle nostre costituzioni e nelle diverse carte dei diritti che garantiscono ai cittadini dei diritti fondamentali. Queste carte o queste costituzioni si appoggiano poi su patti internazionali, cioè su impegni che sono praticamente unanimi tra stati e governi del mondo. E questa è una cosa importantissima, appunto. Anche se sappiamo quanti siano fragili i diritti, questo ricorso ai diritti dell'uomo non è vano, soprattutto per i poveracci del mondo e per coloro che sono vittime di ingiustizie. E d'altra parte, i diritti permettono a ciascuno di noi, per esempio, di rivendicare legittimamente il proprio diritto a circolare liberamente, a parlare, a pregare nella sua religione, a associarsi, a lavorare, a sposarsi, a godere, insomma, degli attributi di un uomo-donna libero e responsabile. Chi ridicolizza questi riferimenti fondamentali ignora che sotto la lista dei diritti si nasconde la pretesa altamente morale di rispettare la dignità di ogni persona umana, per quanto debole, per quanto ferita, per quanto umiliata, affamata, maltrattata essa sia. E giustamente, anche qui per riferire un autore a cui vi potete riferire, Jacques Maritain, molto attivo nell'elaborare la Carta internazionale dei diritti dell'uomo dell'ONU del 48, no? Jacques Maritain ha parlato di carta democratica per parlare di questa carta morale o di questo codice di moralità politica e sociale, la cui validità è implicata nel patto fondamentale di una società di uomini liberi. Egli identificava, cito, questo patto in un comune credo umano, che è il credo della libertà, di cui vedeva lo sviluppo storicamente situato nella Carta dei diritti dell'uomo. E si rallegrava, cito ancora, che degli uomini opposti nelle loro concezioni teoriche potessero arrivare a un accordo pratico su un certo numero di diritti umani. Ecco, la domanda che io pongo è questa. Si può trovare qui un riferimento che certamente è molto più fermo, più sostanziale, più permanente dell'ideologia libertaria, che è transitoria di sicuro, che è poco coerente, che è inconsistente, appunto.